La città storica. Il tema verte sullo studio della morfologia urbana come strumento di trasformazione della città attraverso lo studio dei tessuti storici della città esistente partendo dal centro storico. È questo un approccio analitico che ci consente il controllo della forma urbana con particolare attenzione alla bellezza dei luoghi e alla qualità degli spazi. Pertanto, alle soglie del XXI secolo, possiamo affrontare il tema della città storica, intesa come luogo di vita degli uomini e delle società che la attraversano. In una visione dinamica dello studio dei tessuti urbani storici, possiamo pertanto delineare la città antica e la città nuova. La città antica è ben identificata nella propria forma urbis, è fortemente gerarchizzata, è il risultato della stratificazione dei tessuti di matrice medievale e di matrice rinascimentale, là dove Modena è nella massima compiutezza, città capitale degli Stati Estensi, dalla seconda metà del Cinquecento alla seconda metà dell'Ottocento. La città nuova è intesa come la città giardino del primo Novecento, delineata per la prima volta nella Carta d'Atene del 1933. La città nuova si ottiene con l'abbattimento delle mura cittadine alla fine dell'Ottocento e viene edificata per tutti gli anni 10, 20, 30 e 40 fino alla Seconda Guerra Mondiale. La città nuova ha una forma aperta, a differenza della città antica, e cioè del centro storico, che ha una forma compatta. La città nuova, la città giardino, quella che noi andiamo a studiare come periferia storica, invece, non ha spazi di gerarchizzazione, in quanto non desidera emulare il tessuto storico della città antica. Pertanto, in quest'ottica, abbiamo affrontato il tema del centro storico del capoluogo, ma nel rapporto città e campagne anche i centri storici degli insediamenti frazionali San Damaso, Paganine e Marsaglia. L'attenzione è stata posta inoltre agli spazi aperti, di pregio e di interesse pubblico del centro storico, gli spazi aperti di valore e di interesse pubblico della periferia storica. In merito al centro storico possiamo parlare di un sistema integrato di spazi aperti, formato da un dedalo di sistemi, e cioè il sistema della mobilità, formato dalle contrade medievali e dalle rettifili rinascimentali, per una superficie stradale complessiva di 33 km, che vanno a individuare 167 spazi aperti e strade. Il sistema della frequentazione lenta, formato da 86 portici e dalla passeggiata delle mura. Un percorso ad anello, tangente a tutto il centro storico, che al contemporaneo è un percorso ciclopedonale lungo 4,5 km. Il sistema del verde, individuato attraverso i giardini e i parchi di notevole interesse, ma anche quei giardini interclusi pertinenziali di valore storico. Il sistema insediativo della cultura e della memoria storica. Inoltre, all'interno di questo, il sistema degli spazi interclusi, e cioè quei corti, quei cortili, quei chiostri che un tempo facevano parte dei complessi conventuali e poi negli ultimi 30 anni sono stati oggetto di recupero e di riconversione ed ora sono spazi e contenitori complessi. Inoltre, abbiamo individuato anche le visuali paesaggistiche, ci consentono la vista del centro dalla periferia storica. Esempio, se ci poniamo all'altezza di via Emilia Est, in direzione di Largo Garibaldi, si ha la vista della Torre Civica, e per cui abbiamo la percezione della presenza della sottostante cattedrale romanica, che con il proprio ambito circostante è stata dichiarata nel 1997 patrimonio universale dell'umanità. Stessa cosa se ci poniamo all'altezza di Viale Buonpastore, in direzione del centro, se ci poniamo sull'antica Via Giardini, in direzione di Calle di Luca e Largo San Francesco, se ci poniamo in Via Emilia Est, in direzione di Largo Sant'Agostino, si ha la vista della Torre Ghirlandina, e se ci poniamo a nord, all'altezza di Ponte Mazzoni, abbiamo attraverso Viale Vittorio Emanuele II la vista dell'Accademia Militare, il Palazzo Ducale, che fa da contraltare alla Torre Ghirlandina. Poiché ci prefiggiamo di evidenziare come sia cambiato il rapporto storico, superando quell'antica dicotomia tra l'interno e l'esterno, andando invece ad abbracciare un concetto di confine osmotico. E all'interno di questo confine osmotico, quali sono quei luoghi della riconnessione funzionale? Pertanto, nell'ideogramma che voi vedete, è stata evidenziata la città antica, la città murata, rinascimentale. All'interno di questa, le direttrici di attraversamento. Queste, in uscita dalla città, in direzione delle campagne, proprio su queste si vanno a incardinare le direttrici ordinatrici del tessuto urbano della periferia storica. Su queste direzioni ordinatrici si vanno a sviluppare i tessuti urbani di edificazione. Se voi vedete, sul lato est della città antica, dal piede della cinta muraria alla fossa circondaria est, si sviluppano i primi territori extramoenia. Sono quei tessuti urbani edificati dalla fine dell'Ottocento al 1904-1910. Sempre in direzione est, inoltre, sono evidenziati gli ambiti urbani con una maglia ortogonale a quadri edificatorie, sono evidenziati quei tessuti edificati negli anni 10 e 20 fino all'inizio degli anni 30. A sud, gli impianti urbani edificati negli anni 30 fino all'inizio degli anni 40, poi via verso ovest, per arrivare a nord-ovest a evidenziare l'ampio processo di sostituzione avvenuto su sedime della cittadella fortificata seicentesca, con una stratificazione e edificazione che dura tutti gli anni 30, tutti gli anni 40, fino all'inizio degli anni 50. Rimane della cittadella il baluardo. Pertanto, quali sono questi spazi della riconnessione funzionale? Sono la passeggiata delle mura, il parco delle rimembranze, il parco della città nuova, della città giardino, inaugurato negli anni 20, ed il primo ambito di allargamento della città antica. È quello che è ubicato all'altezza di Largo Garibaldi, si estende fra Viale Caduti in Guerra, Viale Regina Reiter, fino all'altezza di Via Lodovico Ricci. Questo ambito è stato definito nel piano regolatore del 65 e via via nei vari piani regolatori fino alla variante del 75 come un ambito di forte valenza storica e quindi zona storica come il centro storico. A fare queste valutazioni sono stati i referenti del comitato scientifico, cioè Campos Venuti e Osvaldo Pacentini, che nel 75 avevano come collaboratori al centro storico Pierluigi Cervellati ed Roberto Scanavini. L'ambito della periferia storica. Vorrei precisare che mentre il centro storico è un ambito disciplinato dalla legge urbanistica, la periferia storica è un ambito di studio. è un tessuto omogeneo ad interesse culturale, si estende a ridosso del centro storico, ma ha anche una dimensione territoriale. Come è stato affrontato l'ambito della periferia storica? È stato affrontato per territori e per settori territoriali. Quello che voi vedete è il settore territoriale est. Alla vostra destra il primo livello di studi verte sui principi ordinatori, cioè l'evidenziazione di quegli assi viari ordinatori della forma urbana. Alla vostra sinistra invece è stato individuato il secondo livello di analisi, cioè quello delle regole di impianto, cioè quelle regole che hanno consentito l'edificazione di tessuti urbani, tessuti edilizi, sugli insediamenti degli assi ordinatori. Pertanto, con questo metodo è stato affrontato il settore territoriale sud, il settore territoriale ovest, il settore nord-ovest, inoltre il quartiere Madonnina e il villaggio artigiano ovest. Facendo una riflessione su questo, il villaggio artigiano ovest è il primo insediamento di attività produttive realizzate in Italia per volontà di un'amministrazione comunale e siamo nel 1949. Tutto il bagaglio di informazioni che è stato quindi raccolto nello studio della periferia storica, affrontando lo studio dei tessuti urbani e dei tessuti edilizi, attraverso una lettura lineare e diacronica, basata su tre tematismi: lo studio delle matrici morfogenetiche, dei tessuti e dei tipi edilizi. Tipi edilizi non considerati tout court, ma come un sistema integrato di tipi edilizi, come un'indagine tipologica. Ci ha consentito pertanto di affrontare quanto ci richiede la legge regionale in materia urbanistica, per cui sapendo e conoscendo l'edilizia del primo e del secondo Novecento, cioè quella rappresentativa della città giardino con il villino isolato all'interno del proprio giardino, in stile liberty ed eclettico, tutta l'edilizia economica popolare del primo Novecento, delle prime cooperative edilizie, quella realizzata in aggruppamenti e in quartieri organici dall'istituto IACP e dall'istituto Inacasa, tutta l'edilizia pubblica del primo e secondo Novecento, ma anche ponendo l'attenzione a tutti quegli interventi privati, che siano essi stati di nuova edificazione oppure di sostituzione urbana, interessanti perché rappresentativi, cantieri di sperimentazione della cultura razionalista rappresentativa del movimento moderno locale. Pertanto, dicevo, con questo bagaglio culturale siamo in grado di assolvere quanto ci chiede la legge regionale, la quale dice: al di là degli edifici di notevole interesse monumentali, tutelate dal codice dei beni culturali, occorre individuare anche quegli edifici di valore storico-architettonico, di valore storico, culturale e testimoniale. Per fare ciò, pertanto, all'interno del tessuto che oggetto di studio della periferia storica è stato individuato un campione territoriale. In quel campione territoriale a ridosso del centro storico, di una superficie di circa 212 ettari, vi sono 167 isolati. Poiché la legge dice, mi raccomando, lo studio degli edifici deve essere fatto che oltre all'edificio stesso deve essere individuato anche il suo rapporto con l'area cortiliva e con il contesto ambientale, cioè il tessuto edificato. Pertanto all'interno di quei 167 isolati sono stati individuati 839 edifici vincolati. In questo modo abbiamo potuto affrontare il censimento del patrimonio edilizio ambientale con carattere di bene culturale e di interesse storico-testimoniale. Passiamo ora dalla scala urbana alla dimensione territoriale. Passiamo pertanto dalla città storica al sistema insediativo storico diffuso. Per fare questo abbiamo adottato i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dallo Stato italiano nel 2006, la quale introduce tre concetti. Il concetto di percezione, attraverso una visione unitaria del contesto oggetto di indagine, il concetto di qualità, andando cioè a individuare quelle dinamiche socio-relazionali che hanno portato alla trasformazione del luogo oggetto di studio, e il concetto di patrimonio culturale, identificato attraverso un'analisi strutturale del territorio. L'analisi strutturale del territorio è stata affrontata in base a tre tematismi. Il primo tematismo verte sul patrimonio edilizio ambientale di interesse culturale. Il secondo tematismo verte sui giardini storici di interesse culturale ambientale. Il terzo tematismo verte sulle persistenze storiche testimoniali. Pertanto, sono stati studiati 2038 edifici di interesse storico testimoniale su complessivi 4500 su tutto il territorio comunale. Quella che vedete è un esempio di schedatura. Pertanto, dopo il censimento, abbiamo redatto la schedatura andando a individuare i parametri identificativi. Fra questi non c'è solo quello legato alla storicità, ma anche, ad esempio, studiare l'assetto morfologico originario dell'edificio e del suo contesto visto al contemporaneo. Il censimento dei giardini storici di interesse testimoniale: sono stati individuati 40 all'interno del centro storico per complessivi 157 su tutto il territorio comunale, individuando sia le ville, i parchi e i giardini di notevole interesse e sia quelli di valore storico-culturale. Infine il terzo tematismo, le persistenze storiche testimoniali. Sono quelle emergenze che sotto forma di tracce o di segni sono restitutivi del paesaggio storico. Pertanto sono dei manufatti architettonici come le maestà, i tabernacoli, le nicchie, le cappelle gentilizie, gli oratori, che esse siano alloggi, la restituzione della cultura della civiltà contadina o della cultura mezzadrile, comunque sia alloggi, sono rappresentative di una forte affezione della comunità modenese al patrimonio di appartenenza. Pertanto, questo patrimonio culturale, anche se considerato minore, fa parte del più ampio patrimonio culturale che lasceremo in eredità alle generazioni future.